Disperazione di Simplicio. La disperazione di Simplicio fa parte del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo e si svolge il secondo giorno, il moto di rotazione giornaliera della Terra. In questo dialogo, i tre personaggi principali, Simplicio, Sagredo e Salviati, conversano sulla validità della teoria di Galileo, rispetto alla teoria geocentrica di Aristotele. Mentre Simplicio rimane fedele alle teorie di Aristotele, Salviati, e in parte anche Sagredo, si schierano dalla parte di Copernico e Galileo, quindi sostenendo l'eliocentrismo.
Io credo, e in parte so, che non mancano al mondo persone pazze. La vanità di essi non dovrebbe cedere in pregiudizio nei confronti delle idee di Aristotele, del quale mi pare che voi parliate talvolta in modo poco rispettoso. La sola antichità e la fama che si è conquistato presso i sapienti già segnalati dovrebbe bastare per renderlo riguardevole e onorato da parte di tutti i letterati.
Il fatto però non è così, Simplicio. Alcuni suoi seguaci sono così, che danno occasione, o per meglio dire, che darebbero occasione di stimarlo meno, quando anche noi volessimo dare ragione alle loro leggerezze. E tu, Simplicio, sei così stolto da pensare che se Aristotele fosse stato presente e avesse sentito parlare quel dottore che lo voleva considerare l'inventore del telescopio, si sarebbe arrabbiato di più con Galileo che con quelli che lo deridevano? Dubitate forse che se Aristotele avesse scoperto le novità astronomiche non avrebbe cambiato le sue opinioni e non avrebbe corretto i suoi libri, distaccandosi da quei poveretti di cervello che troppo stupidamente credono ad ogni sua parola, senza capire che Aristotele fosse stato come loro, sarebbe stato stolto, ostinato, incivile e dal temperamento di un tiranno che, ritenendo tutti gli altri degli stupidi pecoroni, che i suoi trattati fossero anteposti ai sensi e alle esperienze e alla natura stessa? Sono i seguaci che hanno dato importanza ad Aristotele, non lui che se l'è presa da solo, perché è sempre più facile coprirsi dietro qualcun altro che mostrare la propria faccia. Costoro non hanno il coraggio di allontanarsi dalle idee di Aristotele e preferiscono negare quello che vedono nel cielo.
Queste persone mi ricordano quello scultore che trasformò un pezzo di marmo in Ercole o in Giove, con in mano un fulmine. Donò all'opera ammirevole vivacità e fierezza che spaventava chiunque la osservasse. Lo stesso scultore cominciò ad averne paura, anche se le espressioni spaventose erano opera delle sue mani. Provò talmente tanto terrore che non utilizzò più i suoi attrezzi per scolpire.
Io mi sono più volte meravigliato di come i sostenitori della teoria geocentrica di Aristotele non si accorgano di quanto pregiudizio abbiano nei confronti della sua reputazione e credibilità, e quanto, nel voler fargli aumentare autorità, gliene sottraggono. Perché, mentre io li vedo determinati nel voler sostenere affermazioni che io reputo assolutamente false, e mentre cercano di convincermi che i veri filosofi e lo stesso Aristotele farebbero così, io penso ancor meno che egli abbia correttamente filosofato intorno ad altre conclusioni a me più nascoste. Perché se io gli vedessi cambiare opinione per le verità dimostrate, crederei che dove persistevano potessero avere salde dimostrazioni, da me non capite o sentite.
È proprio vero. Ai seguaci di Aristotele sembrava di mettere in cattiva luce la sua e la loro reputazione, nell'ammettergli di non essere stato in grado di trovare una conclusione ad un problema. Del resto non sarebbe stato neppure male aver ritrovato questa conclusione nei testi di Aristotele, anche avvicinandone più di uno in modo che fosse conforme alle teorie spiegate dal signor Simplicio. Perché se nei testi di Aristotele ci fosse la spiegazione di ogni conoscenza, è gioco forza che vi si possa ritrovare.
Signor Sagredo, non fatevi beffa di questo avvenimento, che mi sembra che ne parliate scherzando. Perché non è molto tempo che c'è un filosofo con un nome molto conosciuto, Fortunio Liceti, che ha scritto un libro sull'anima, nel quale si riferisce all'opinione di Aristotele sull'essere o non essere immortale, in cui giustificava molti testi, non quelli già citati da Alessandro Afrodisia, commentatore di Aristotele, perché diceva che Aristotele non ne parlava in alcun modo. Ma gli altri testi ritrovati in luoghi sperduti, che avrebbero potuto nuocere ad Aristotele e alla sua dottrina, il filosofo, essendo a conoscenza delle difficoltà di farlo pubblicare, riscrisse all'amico, che però non si preoccupò e non gli mandò i testi, perché sapeva che lui non aveva nessuna difficoltà a sostenere l'opinione contraria, anche se era conforme alla mente di Aristotele.
Oh, questo dottore sì che mi può comandare, che non si vuole lasciare ingannare da Aristotele, ma vuole esso prenderlo in giro e fargli dire quello che vuole. Vedete quanto è importante saper trovare il momento giusto. Non ci si deve limitare a contattare con Ercole mentre è imbizzarrite su tutte le furie, ma quando sta fantasticando tra le meravigliose ancelle. Ah, la vigliaccheria udita delle menti al servizio delle intelligenze più grandi. Farsi spontaneamente servo, accettare decreti come fossero inviolabili, sentirsi obbligato a dirsi persuaso e convinto dagli argomenti che sono tanto efficaci e chiaramente concludenti, che gli stessi non sanno capire se sono stati scritti a quel proposito e se servono per provare quella tale conclusione. Ma diciamo, qual è la pazzia maggiore? Che tra loro stessi sono ancora nel dubbio se lo stesso autore sia o meno a favore della tesi di cui sta discutendo. È quello il loro modo di considerare Oracolo, una statua di legno e rivolgersi a lei per ottenere risposte, temerla, riviverla e adorarla.
Ma quando in filosofia non si considera Aristotele, ditemi voi chi può essere un suo sostituto.
C'è bisogno di una guida nei paesi sperduti, ma nelle città solo i ciechi, gli stolti, che non vogliono vedere la verità e si affidano ad Aristotele, hanno bisogno di essere guidati. Chi è tale è meglio che resti in casa. Ma chi ha gli occhi per vedere le dimostrazioni pratiche e la ragione per capire le cose, deve servirsi solo di quelle, senza affidarsi ad Aristotele. Non per questo io dico che non si debba ascoltare Aristotele, anzi lodo vederlo studiare diligentemente. È solo biasimo chi alla cieca creda a qualsiasi cosa gli dica senza cercarne altra ragione, e lo dia come decreto inviolabile senza tentare di provare le sue dimostrazioni. E quale cosa è più vergognosa del sentire litigi pubblici, mentre si parla di conclusioni dimostrabili, di vedere qualcuno cambiare discorso e tramite esso zittire l'avversario? Ma se voi volete continuare a studiare in questo modo, non chiamatevi filosofi, ma chiamatevi storici, perché non è accettabile che quelli che non filosofano rubino l'onorato titolo. Chiudiamo questo discorso perché sennò sarebbe infinito. Però, signor Simplicio, venite pure con le ragioni e con le dimostrazioni, vostro di Aristotele, e non contesti autentiche verità, perché i nostri discorsi stanno intorno al mondo sensibile e non sopra un mondo di fantasia.
Sono d'accordo, perché mi resti la facoltà di sostenere ciò che mi suggerisce il buon senso, fondato sull'osservazione.
Io stesso vi incoraggio in tal senso. Credo infatti che le considerazioni più semplici e immediate siano già state affrontate quasi tutte dagli studiosi. Il vostro ingegno, signor Sagredo, acuto e perspicace, è invece il più idoneo ad esplorare gli aspetti più sottili e ancora ignoti.
Io sono tutto quello che piace al signor Salviati, ma per favore, non cambiamo discorso, perché io ora sono un filosofo, sono in una scuola e non sto in piazza.
Caiani Francesco ha recitato la parte di Sagredo, dell'Andrea Chiara ha interpretato Simplicio, Rotta Chiara ha svolto la voce narrante. Mocca Michela ha interpretato la parte di Salviati. Bonfanti Elisa ha montato gli audio.